Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
XL, edizione di lunedì 8 luglio, Jay Motta, la Continassa, primo giorno di visite per il neo allenatore bianconero. Questo è il sommario di oggi. Ken alla Fiorentina da questo pomeriggio, accordo per 18 milioni è ufficiale, Koopmeiners e Todibo nel mirino di Giuntoli. Mercoledì inizia il ritiro di Gregorio e Locatelli, presenti dal primo giorno. Rabiot e Chiesa sul mercato, news dal mercato appunto, su questi due nomi, capire il loro destino. Brasile, addio Coppa America, dal dischetto sbaglia Douglas Luiz. Buona giornata e ben trovati da Antonio Paolino, ed essendo lunedì, ma non sempre coinciderà col lunedì o il venerdì della prossima stagione.
Buongiorno a tutti.
C'è anche Paolo Rossi, perché come vedete il simbolo è la X e la L. Tu prendi, che lettera prendi oggi? Che lettera scegli?
La X.
Io prendo la L, infatti mi sta anche un po' meglio, mi toglie qualche
etto. La X del pareggio, dai.
La X del pareggio, allora mi dai subito modo, caro Paolo, poi commenteremo un po' i titoli di giornali, perché io riassumo sempre un po' quello che noi... Sì. Individuiamo come indiscrezioni, notizie di mercato, sai che passa quello il convento in questi mesi senza calcio, però oggi è il giorno del Jay Motta, io l'ho chiamato, ormai è facile accostare la nostra Jay all'arrivo del nuovo allenatore. Da ieri sera il posto macchina, per fortuna che hanno tolto il nome di Allegri, perché io ci ho fatto un giro ed è il posto di Allegri, sai, ho visto che c'è
di solito c'è organizzazione. Juve, quindi questo
stiamo
lo dicono tutti
assolutamente, però sai, ti può sfuggire il particolare, ma almeno nel video hanno girato probabilmente le iniziali. Primo giorno per lui. E da stamattina subito il saluto a Gianluca Pessotto, l'incontro con Gianluca, eccetera, ma ti volevo parlare proprio di Motta, perché questo è il tema. Sono andato a rivedere il numero di panchine di Motta, 117, la Guardia di Finanza, se non sbaglio.
Non lo so.
Ti hanno mai chiamato da un 117?
No, da 117 fortunatamente no.
9 al Genoa, 9 panchine, sì, al Genoa, 38 allo Spezia, 70 al Bologna. Vorrei ragionare con te e con loro, no? Perché poi si torna adesso il Thiago Motta, tutte le nostre speranze, no? Che riponiamo in Thiago, sì, Motta. Io ho fatto l'editoriale, ma l'ho scritto prima della tempesta su Moncalieri e Santena, dirigendomi verso Milano, e quindi poi racconteremo anche questa disavventura, ma soprattutto avevo già scritto che Giuntoli prepara la macchina e la sta consegnando, perché sapevo che stava arrivando a Torino, la sta consegnando a Thiago Motta, e possiamo mettere anche le nostre immagini magari per farle rivedere dell'arrivo di Thiago Motta. Eccolo qui, più che l'arrivo, il saluto, l'abbraccio dei tifosi questa mattina alla Continassa, quindi mettiamolo pure, così ce le godiamo anche noi di Radio Bianconera, ce le godiamo anche insieme a voi che ci seguite da casa. Eccolo qui, in tuta, con la divisa bianconera e chiaramente accompagnato dall'ammiraglia di casa, la Jeep. Questo è il nostro nuovo allenatore, per chi non era ancora informato. Ragionando sui numeri, no? quanto incide alla fine l'allenatore, cambiando tanto dal punto di vista numerico, qualitativo, strutturale, cambiando l'allenatore, intanto mi verrebbe da chiederti: pensi che sia più giusto cambiare tanto quando cambia anche l'allenatore o no? Perché ho avuto un dibattito con i milanisti. Adesso voglio vedere i juventini che ci criticavano, che hanno cambiato tanto. Noi abbiamo cambiato tanto l'anno scorso, però è cambiato tanto con un Milan già strutturato. Non voglio fare paragoni e confrontarmi col Milan. Prima domanda, quindi, visto che cambiamo, abbiamo cambiato allenatore, stiamo cambiando il centrocampo, e cosa cambiereste ancora? È l'anno buono per cambiare, ma poi funzionerà tutto subito e bene nella macchina di Thiago Motta. Arrivo al numero di vittorie. Su 117 panchine, quelle panchine, Genoa, Spezia, Bologna, con l'anno d'oro al Bologna, certo, anno e mezzo, 42 vittorie. 42 vittorie vuol dire circa il 30%, cioè sì, una su tre. Le altre, ho sconfitto, ho pareggio. È un gioco che ha convinto anche la Juve a cambiare filosofia e speriamo a difendere il progetto. Ti chiedo, un 30% di vittorie, se ti chiami Thiago Motta, sei solo 41 anni, se arrivi però alla Juve, se, Thiago Motta inciderà sempre per il 30%? Cambiando tanto?
Ma allora, io penso che Thiago Motta sia stato scelto per il mix gioco-risultati, perché al di là delle percentuali, che chiaramente non sono valutabili coi parametri juventini, coi parametri di una grande squadra, perché un pezzo l'hai fatto con lo Spezia e con il Genoa, e un pezzo significativo l'hai fatto col Bologna, che doveva essere una squadra di media classifica. Io credo che a Bologna, se quest'anno lui avesse chiuso conquistando un posto in conference, avrebbero detto che Thiago Motta aveva fatto una grandissima impresa. Quindi figurati il fatto che lui sia arrivato bene in Champions, addirittura con insomma dei margini di sicurezza, quindi mettendo in scena una crescita della rosa, perché oltre al gioco naturalmente c'è anche quella, e l'abbiamo visto anche agli europei, perché agli europei la Svizzera, che ha avuto una serie di giocatori che sono passati da Thiago Motta, ha messo, ha mostrato un valore vero, insomma, di personalità anche dei suoi giocatori e segnatamente appunto dei bolognesi. Quindi io credo che sia stato il mix bel gioco risultati, o meglio, più che bel gioco, gioco moderno, gioco adatto a quella che è la sfida ulteriore che la Juve avrà quest'anno, cioè che sarà il suo reingresso in Champions League, perché io non penso che noi possiamo dimenticare questo. Quindi l'idea di avere un allenatore nuovo, un allenatore che, attenzione, nella sua esperienza ha fatto soprattutto da giocatore squadre come Paris Saint-Germain, come Barcellona, come Inter, l'Inter vincente, quindi di grande livello, e contemporaneamente da allenatore ha anche allenato i ragazzi del Paris Saint-Germain, che vuol dire avere una capacità vera sui giovani. Guarda, c'è oggi un'intervista interessante, non a uno juventino, ma a Samaden, che è il responsabile dell'Atalanta, su Corriere della Sera, che dice: guardate che non è indifferente il fatto che Gasperini da noi arrivi da un'esperienza delle giovanili con la Juve, perché i giovani che l'Atalanta ha valorizzato in prima squadra sono anche figli non solo del coraggio che Gasperini sa infondere tendenzialmente a tutti, ma anche del modo con cui lui riesce a trattare i giovani, a comunicare, a esprimergli i concetti di calcio, a seguirlo nelle loro evoluzioni, ma anche nelle difficoltà. Noi da Thiago Motta ci dobbiamo aspettare tutto questo? Sì, perché io credo che Thiago Motta abbia un profilo di grande allenatore internazionale. Io penso che la Juve stia facendo una scommessa non per tornare a primeggiare in Italia, ma per riconquistare un posto in Europa, non da primi, perché primi non possiamo esserlo con il budget che abbiamo, ma possiamo sicuramente riposizionarci dove ci siamo perduti ad un certo punto. Quindi l'operazione a me sembra estremamente interessante. Tu sai benissimo che io non ho mai avuto nessun tipo di pregiudizio su Allegri, tanto è vero che addirittura qualcuno mi dava dell'allegriano, ma la scelta di Thiago Motta è indubbiamente molto interessante. E ti dirò, sono abbastanza d'accordo con quello che dici, cioè non è neanche così sbagliato secondo me cambiare molto con un allenatore nuovo.
Ci avevi pensato? Io ci ho pensato ieri.
No, io non ci
avevo
mai pensato, però il punto vero è questo, che
ci aveva atteso anche questo momento, tra virgolette,
che
no?
Tutto sommato, tra l'esperienza che ha fatto Giuntoli in un anno di studio e la novità targata Thiago Motta, io credo che ci sia la possibilità davvero di ripartire con un progetto realmente nuovo, senza scorie, senza per scorie intendo anche che i giocatori, faccio un esempio sul giocatore che hai appena nominato, Locatelli è un giocatore, non voglio essere diplomatico, bocciato in questi anni,
bocciato addirittura,
per me è stato, è un giocatore sul quale la Juve ha fatto un investimento economico notevole, che ha dato
giusto
anche...
o sbagliato, non alla luce
all'epoca
del rendimento.
Io avrei detto giusto, io all'epoca avrei detto giusto, detto perché giusto. Non ne vedevo tanti altri centrocampisti così interessanti in Italia. Con la Juve è andato in grossa fatica, quest'anno ha fatto un anno oggettivamente di involuzione, tanto da perdere addirittura il posto in nazionale, anche se qui poi si aprirebbe un altro capitolo. Oggi però tu hai un nuovo allenatore e un nuovo allenatore può decidere, uno, di dire no, guardate, io l'ho visto, mi fate voi le reazioni, per me non ci sono margini di crescita. Tanto è vero che la Juve di Thiago Motta non mi sembra che parta col presupposto di Locatelli titolare, no? L'inserimento di Douglas Luiz, che però... Frank Thuram, Fagioli finalmente attivo, fa pensare anche a una Juve che può avere...
cambiare abito.
Può cambiare totalmente abito. Sì. Però Locatelli, fino a prova contraria, è vero che parrebbe che ci potrebbero anche essere delle offerte, magari dall'estero, da De Zerbi, dal Marsiglia, eccetera. Però in questo momento non mi sembra sul mercato. Quindi, se andrà sul mercato, vorrà dire che Thiago Motta lo visiona e decide che non fa per la sua Juve. Se resta, con un allenatore nuovo ti metti in gioco, e questo vale per tutti, insomma. Quindi io credo che Thiago Motta avrà anche questa funzione, cioè quella di avere delle idee molto chiare, ma anche di essere molto disponibile alle novità. Insomma, tutti abbiamo presente come arrivò Antonio Conte, l'hai intervistato tu, mi ricordo, venne agli studi Juventus TV, arrivò da te e parlò subito di 4-2-4. No?
Vero.
Cioè, ed ero. Andiamo a Bardonecchia.
Te la faccio io la domanda, Paolino. Te la faccio io.
Andiamo a Bardonecchia, li vediamo muoversi senza palla. 4-2-4. Arriviamo a giocare. Inaugurazione dello stadio, Juventus North County. Li vedevi dall'alto per la prima volta. 4-2-4. Non ce n'è. Poi Antonio Conte, in tempi di 3-4 partite, ha cambiato idea. Perché è emerso Vidal. Perché ci sono nate nuove idee. Perché i giocatori per il 4-2-4 forse non erano, pensa quello anche, non erano così adatti, perché ad esempio Krasic non riusciva a connettersi col lavoro che gli chiedeva di fare Antonio Conte, Stigarribia non aveva quel valore tecnico che forse o atletico che immaginavamo, per cui sono diventati delle riserve, ma noi eravamo partiti con quelli lì. Quindi Thiago Motta, in questo momento noi tutti parliamo del 4-2-3-1, magari fra un mese... Inizio campionato, dopo un mese di campionato parliamo di una Juve col 4-3-3 di un altro modulo. L'importante è essere disponibili, e io sono convinto che Thiago Motta avrà grandi capacità di comunicazione con la squadra. Di questo ne sono certo, perché
sai
lo
che
percepisci.
La blinda la squadra? La blinda anche dal direttore tecnico? Cioè ci sono momenti in cui vuole stare solo con la squadra.
Giunto non riusciva a parlare con la squadra perché c'era Allegri. Parrebbe questa la storia degli ultimi mesi.
Esatto.
Thiago Motta arriva, già dice
anche
questo.
Perché, tu sai la domanda che farò a Giuntoli? Scusi, ma quest'anno lei andrà in panchina? Gli faranno stare qualche volta in panchina? Sai che aveva detto mi piace stare in panchina?
Sì,
tutte queste robe. Senti, ti faccio un giochino. Se ritrovo adesso le dichiarazioni, perché era molto interessante, non volevo disturbarti. Chiedo anche a casa, ovviamente. Stanno parlando un po' gli allenatori, sta cominciando un po' la nuova stagione,
sì.
No? Ibrahimovic dà il benvenuto a Fonseca, eccetera eccetera, però stavo aspettando le dichiarazioni, eccolo qui.
Scusa,
sono
specifico,
motivato
specifico per chi ci vede, che tu non guardi in alto così a caso, abbiamo un monitor, no,
abbiamo
no?
Un monitor.
Sennò
sono ispirato
da Ibra e Fonseca, no, li stiamo vedendo.
Non c'ho il santino di Ibra,
no, perché sennò qua qualcuno dice ma Antonio Paolino che gli è preso,
no,
per
però
Ibra?
Questa cosa me lo dicevano anche quando andavo a scuola, cosa stai guardando,
cosa stai guardando?
Perché l'ispirazione,
guardavi la campanella, dici suona, ti prego.
Allora facciamo questo gioco, ha parlato, non è vero, Thiago Motta, abbiamo bisogno di un attaccante forte, uno. Zirzè è il passato, abbiamo altro in mente, cioè queste sono le frasi di Fonseca che ha parlato oggi, a me sembrano quelle di Thiago Motta, cioè Zirzè, Calafiori, non lo so quelli che ha avuto, ma era il giochino che volevo fare, adesso svanisce nel nulla. Ti chiedo e lo chiedo agli amici a casa, questi tifosi che vedete, lo dico anche per gli amici che ci stanno guardando in televisione, 4518 delle Samsung TV, molti non sanno, non di non avere un televisore Samsung, ma di poter cliccare 4518 come se fosse Rai 4518, no? Perché mio padre conosce solo i primi 8 canali, quelli che sono, e vi sposterete gratuitamente sul servizio di Radio Bianconera, gratuito, e ci potete anche vedere, altrimenti attraverso l'app, sempre gratuita. Spiego anche una cosa, avremo sempre di più pubblicità, quindi quando attivate per la prima volta e poi andate a mangiare la pasta e poi tornate, lo spiego perché molti mi scrivono, ma ascolto sempre la pubblicità. Accettatela anche da noi, perché sennò questi signori come fanno ad andare a mangiare il loro piatto di pasta alle 14? Quindi un po' di tolleranza e parte in automatico la pubblicità, parte in auto, lo spiego perché siamo in famiglia, la grande famiglia di Radio Bianconera, e quindi poi compariamo noi. Se cliccate stop e ripartite, succede la stessa cosa con altre promozioni, diciamo così. Stiamo vedendo quindi sul canale 4518 e non solo lì, anche sulla nostra app, come se fosse DAZN, tanto per intenderci, le immagini di Thiago Motta. Quei ragazzini lì, quei signori lì, che cosa hanno chiesto a Thiago Motta? Ma soprattutto voi al 340-54-25324 scrivetemi o mandatemi un vocale 30 secondi, caro Thiago Motta, e mi dite che cosa gli avreste detto, aggiunto, promesso.
Cosa chiedere io? Quello che ti dicevo prima, io sono molto interessato a vedere una Juve che riesca a stare sul livello europeo, perché è difficile, perché noi arriviamo da un'eliminazione bruciante in Champions League 2 anni fa e da un'annata nella quale non ci hanno fatto partecipare. Mentre la Juve di Agnelli non è solo quella dei 9 scudetti di fila, che è già un'impresa pazzesca, ma quella l'abbiamo già data e non la vedremo più, quindi da questo punto di vista non abbiamo degli stimoli ulteriori, io credo, se non quella naturalmente di tornare a vincere, ma è quella che in Champions League si posiziona tra le prime. Poi un anno puoi andare in finale, un anno puoi arrivare ai quarti, un anno puoi uscire agli ottavi anche giocando benissimo come col Bayern, ma tu eri lì. Cioè la Juve che in questo momento in Europa, se ben ricordo, all'11° fatturato, deve entrare nelle prime 16. E siccome noi però abbiamo un piano di rientro da una situazione debitoria per la quale non è che noi possiamo pensare che in tempi brevi arriveranno di nuovo le vacche grasse, i Cristiano Ronaldo e cose varie, bisogna costruire un progetto autonomo, intelligente, fatto anche molto sui giovani e su un allenatore che li sappia direzionare, che sia coerente con un percorso da fare in Europa. Qual era la debolezza della giustificazione che Allegri dava nell'ultimo anno, quando diceva: a me hanno detto di arrivare qui e di fare una squadra più giovane, no? E che non era l'allenatore giusto, se questo è stato il mandato societario. Cioè, se tu fai un mandato societario per ringiovanire,
hai centrato
un allenatore.
L'aspetto più critico,
Thiago Motta ha lavorato con i giovani. Thiago Motta ha dimostrato di valorizzarli. Thiago Motta è un allenatore sul quale tu puoi dire: bene, tutta la politica che noi facciamo sulla Under 23, sulla Next Gen, tutti i ragazzi che tornano dai prestiti. Tanto è vero che si dice che lui voglia a tutti i costi testare su lei. Che altrimenti io non la capisco più la politica. Se prendiamo Sulè, lo teniamo quando è ancora troppo acerbo, lo diamo via per farlo maturare, lo facciamo maturare e diventa merce di scambio, allora non la capisco più. Cioè, allora, no, o meglio, la capirei dicendoci: ragazzi, per noi la Next Gen è un bacino per fare mercato.
Secondo me ci avviciniamo molto a questo concetto. Però è anche vero che se ne ho necessità in questo momento, e l'ho sottolineato nell'editoriale di questa notte, bianconeranews.it, lo trovate in primo piano, ovviamente. Juve, riecco su Le e Eisen della serie. Io mi aspetterei che uno dei due al massimo andasse via, visto che ho problemi, forse là davanti, numericamente e qualitativamente, e anche in difesa, visto che è saltato Calafiori. Lo ammettiamo, io ero convinto che avesse alte probabilità di arrivare, azzerate dalla proposta dell'Arsenal, che ha azzerato le speranze di chiunque, anche del giocatore che aveva promesso a se stesso, cioè: mi piacerebbe venire con te, vengo con te Thiago Motta, dovunque tu andrai. E poi...
poi si arriva alla Premier con poi altri, alla Premier. Con altro livello.
Ti posso dire però che l'aspetto... Quindi sulle Eisen verranno almeno provati. E ci saranno mercoledì, quando noi con le nostre telecamerine saremo lì ad aspettare anche loro per l'inizio del ritiro.
E io spero
ritiro.
Che siano elementi importanti della Juve.
Uno dei due, secondo me, per abbassare il prezzo per arrivare a Cup Miners.
Può darsi. Io spererei che ci fossero altre operazioni. Cioè, dico, se tu fai... Io credo questo, che io non ho l'idea che 11 della next gen, per rimanere solo ai titolari, riescano a essere trapiantati in prima squadra. Ma però non ho l'idea di avere dei giocatori della next gen estremamente interessanti con i quali fare operazioni pesanti di mercato. Perché, scusami, se io dico sempre, Oisen lo danno a 30 milioni, vuol dire che in Europa c'è una valanga di persone... Che pensano che Oisen sia un talento enorme. Non compri uno da 30 per non farlo diventare uno da 90,
E si le movenze così. Sono quelle del grande calciatore, secondo
allora
me.
Perché lo devi...
Acerbo quanto vuoi.
Acerbo quanto vuoi, ma chiaro. Però voglio dire, cioè, ma perché non tieni Oisen? Io capisco Barrenechea. Io capisco Ealing. Ealing ancora di più di Barrenechea, perché l'hai proprio... provato e non ti ha dato delle grandi risposte e adesso tu hai bisogno anche di certezze di monetizzare, quindi tu
provato
quello...
in situazioni altamente critiche e difficili,
però, va bene,
però lo vendi
quello,
anche bene, lo hai venduto
quello.
Meglio che Barrenechea, io avrei detto esattamente il contrario,
però dico, l'hai provato, le situazioni difficili ci saranno sempre e lo devi, e quindi se ti serve per diminuire il costo di Douglas Luiz, che è un giocatore definito, è giusto.
Assolutamente.
Ma Oisen, noi non l'abbiamo fatto giocare noi. L'abbiamo mandato a Roma. A Roma ha fatto discretamente bene. Abbiamo comunque avuto la percezione che sia un giocatore disinibito, sicuro, tranquillo, con del valore. Ma perché lo devi mettere sul mercato? Cioè, allora, il messaggio che dai è veramente, secondo me, poco coerente con l'idea non di far diventare la next gen la nostra cantera, che è un progetto che non... secondo me, a cui non arriveremo mai perché non ci crediamo. Perché per far quello tu devi decidere che per 5 anni rischi, e poi magari per 5 anni hai veramente una squadra cantera. Non è che Barcellona è nato dall'oggi al domani. Però, quando io guardo i video del Barcellona in cui vedo Xavi, Pujol, Messi, Iniesta con le facce da bambino e i cartellini... trovo che sia una cosa di una forza enorme. Quindi l'idea che la Juve abbia Fagioli, magari Miretti, Oisen, Sulé e altri in prima squadra, secondo me sarebbe il modo per non per ringiovanirsi tanto per fare, ma per tornare a essere una squadra come non lo siamo da troppo tempo. E automaticamente, secondo me, tu riusciresti anche a come dire, vivaio chiama vivaio, cioè anche altri giovani sarebbero interessati a venire alla Juve, perché a quel punto lì vedono un passaggio diretto alla prima squadra e non l'occasione di crescere e poi andare via, insomma,
certo.
che non ha senso.
E allora, siamo arrivati quasi a chiusura del primo blocco, e che mi stanno arrivando un po' di messaggi e speravo di poterli raccogliere tutti in uno, ma volevo aprire un attimo appunto e lanciare quindi poi la pausa leggendovi prima quello che è su Bianconera News un po' il ragionamento che abbiamo fatto. Intanto Giuntoli sta attrezzando la Juve e Thiago deve farla funzionare. Vado alla chiusura, tanto i ragionamenti che abbiamo fatto sono di questo tipo. Ecco qui che la prima cosa che il mister, su cui tutto l'ambiente ripone speranza di forte rilancio, sta per prendere il comando. A Torino, dove è arrivato ieri sera, alloggerà momentaneamente al G-Hotel, quindi vuole stare proprio lì, un po' come... per cercare anche
tanto cercano
calma
casa e
cercano casa
tanto sta
così
bene al G-Hotel.
Si sta bene assolutamente, e dedicherà il suo tempo per riempire le caselle che l'attuale mercato lascerà vuote. Due le grosse X da sostituire, incertezza sui nomi di Rabiot e Chiesa, no? Ognuno a modo suo. Attenzione, E poi altrettante da integrare per presentarsi con una squadra competitiva. In difesa, saltato Calafiori, si pensa a Todibo del Nizza, questione di opportunità. La stampa, oggi avremo il collega Antonio Barillà, ci parlerà anche di un'altra ipotesi, e al rilancio totale di Jalot, perché qui stiamo parlando poco di Jalot, no? Dovrebbe essere recuperato fisicamente. Beh, altrimenti
lo era già,
però non l'ho visto. Mi ha risposto Allegri perché non ha voluto rispondermi male quel giorno.
Vabbè, però intanto no?
Doveva giocare, poi non ha giocato. Attenzione, perché faccio in attacco, annusando l'affare, Sancho è pronto a salutare il suo poco amato allenatore Ten Hag. Cioè, confermato, ha detto io vado via, da quanto mi è stato detto, e ad abbracciare la proposta della Juve. Özen e Sulé, uno dei due sarà messo sul piatto per convincere l'Atalanta ad abbassare le pretese per Koopmeiners. Attenti però all'aggiuntolata, qualcosa bolle in pentola. Io non so, ma c'è qualcuno che mi sorride quando chiedo della giuntolata. Non sei tu. Mi sorride come per dire, o sei fuori tema o ti stai avvicinando. A che cosa? Quale potrebbe essere la giuntolata? Lo chiedo a voi al 340-54-25-324. Ma quante domande? E se no che cosa vi dico? Se non mi spacciate voi delle notizie, io non posso dirvi nulla.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ben ritrovati. Allora, la trasmissione è ricca di contenuti, sta a voi sezionarli, rimandarci quello che ritenete più interessante mettere alla nostra attenzione, all'attenzione degli amici tifosi all'ascolto. Tra poco avremo il primo ospite, poi nella seconda ora il collegamento con la redazione della stampa e il caporedattore Antonio Barillà. Con grande piacere lo ritroviamo dopo le fatiche, anche per i giornalisti, della nazionale. Ma è più facile seguire la nazionale. Io e te non hai mai seguito la nazionale? Io no, ammetto. Per lavoro?
Per lavoro sì, sono stato qualche volta a Coverciano per fare qualche intervista, tipo 98 a Baggio, Del Piero... Okay. 98, mondiale 98, con, mi ricordo benissimo, Buffon, che era il terzo portiere, molto giovane, giovanissimo, che mi venne a parlare così, abbiamo fatto una bella chiacchierata e mi disse quanto lui pativa non poter giocare, insomma.
Immagino.
Perché
quanto tempo è stato terzo portiere?
Solo quella volta lì. Ah. Però gli ha permesso di fare 5 mondiali pur non giocando. Il problema è che lui va a fare sesto e l'abbiamo bucato, come ben sai, certo, in quell'Italia-Svezia con Ventura. Però sì, no, nelle grandi competizioni devo dirti che è una... secondo me c'è una bella atmosfera, è molto interessante.
È più faticoso per i giornalisti quando le cose vanno male o quando le cose vanno bene?
Ma no, questo non lo so.
Glielo chiediamo poi dopo all'amico Antonio Barillà. Juve, vai sulle fasce, Sulè all'esame Motta, Sancho nel mirino di Giuntoli. Vedi che poi ci seguono, facciamo tendenza. Noi non facciamo i procuratori, quindi facciamo solo bene, proviamo a fare quantomeno bene il nostro lavoro. Allora, varie notizie. Il Napoli su un ex Juve per rafforzare il centrocampo di Conte. Sai di chi si parla? Emre Can.
Ah,
il regalo di Sarri al suo Napoli.
Beh, capisco che Conte ha delle idee sempre molto precise, quindi magari Emre Can come giocatore di equilibrio gli potrebbe servire. Tra l'altro mi sembra abbastanza significativo che si parli ormai di Conte come un allenatore della difesa 3. Ormai è questo il suo modulo, anche se per il Napoli si parla di 3-4-3, perché questo valorizzerebbe da un lato Kvaratskhelia e dall'altro Politano, se saranno loro i titolarissimi. Il Napoli certo che ha questa grande incognita che, insomma, il suo giocatore più rappresentativo Osimhen aveva dichiarato a suo tempo che sarebbe andato via, ancora non si vedono acquirenti e quindi l'eventuale sostituto non è indifferente, però il Napoli va tenuto conto perché, insomma, non fa le coppe, quindi sappiamo bene che cosa vuol dire per Antonio Conte tutto questo, oltre al fatto che secondo me qualche giocatore può veramente rinascere con lui. Ad esempio io ho visto un Lobotka agli europei che fa comodo e secondo me potrebbe fare una grande stagione con Conte.
Allora, interessanti alcune riflessioni. Buongiorno, Guido da Senigallia, che salutiamo. mi sembra anche un nome nuovo. Ma perché spendere tutti quei soldi per Koeman Mainz se lo tenesse l'Atalanta? E quindi prendere le distanze perché costa troppo. L'aggiuntolata, Kadioglu, a tutti, ciao a tutti, dopo aver cercato Calafiori di piede sinistro, non vi sembra, ecco, volevo leggere questa, non vi sembra un controsenso Todibo di piede destro, un abbraccio? Diciamo che la duttilità di alcuni giocatori, anche di Jalò, da quello che so, può fare il centrale piuttosto che l'esterno, non dico facendoli bene tutti i ruoli, però questa è la situazione. Ti fermo. Stavo ragionando, Luca da Torino, sul fatto che quando i parenti fanno le veci dei calciatori, le cose si disfano. Allora noi chiamiamo direttamente il nostro prof, Massimo Raffaeli, finalmente pensionato dello Stato.
No. Giusto.
Sì, ha lasciato la scuola. È suonata la campanella per Massimo. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno. Non vuoi commentare questo dato di fare? Dal 1 luglio è finita l'avventura nella scuola.
No, ma non bisogna commentarlo, nel senso che non mi piace l'enfasi delle feste aziendali, sono cose tristissime.
Ma come no? Come
andarcene,
no?
Come tu hai presente il protagonista dei B-movies western?
Sì.
Quando è finita si vede lui che se ne va.
Che muore.
Però aspetta Massimo, nei B-movies quando se ne va, come dire, c'è il deserto di cadaveri.
Esatto, muore
di solito.
Ma guarda Paolo, questo non sta a me dirlo. Bisognerebbe chiedere alle vittime vere o presunte.
Quindi no, immagino che tu sia uscito fuori invece... acclamato
dagli studenti.
Folla, dagli studenti.
Preferirei cambiare argomento.
Va bene.
Ma parlarci giusto. Almeno un'ultima domanda su questo tema. Io so che quando un insegnante, un professore va in pensione e c'è la festa con tutti i colleghi che apprezzano, che chiudono la porta dicendo finalmente qualcosa del genere.
Ma io proprio per evitare questi giubilei non ho fatto nulla. Ci sono alcune persone, ma che io considero degli amici. Il rapporto di colleganza corporativa non l'ho mai sentito.
ho sempre temuto.
Mm.
Da oggi questo tema non va più trattato.
Massimo, in ogni caso ci confermi che quantomeno non sei uscito come Allegri dalla scuola.
Non hai dovuto...
Sono un giornalista a tempo pieno. Quella vita lì è finita.
Adesso non mi dirà più, posso solo in queste date.
Adesso
quando vorrai tu mandi un messaggio e via. Senti, ma non sei neanche come Spalletti. Sei rimasto al tuo posto, ma gli studenti non ti sopportavano.
No, non credo che ci fosse un amore sperticato. Ma io in 41 anni non ho mai messo un rapporto. Quindi tutto sommato è stato un buon rapporto.
Ho capito. Senti, naturalmente con te volevamo parlare anche un po' di azzurro. Che colore è stato questo azzurro? Tenebra, come nel libro dove c'è la tua prefazione.
Sì, come il vecchio libro di Arpino.
Ecco.
È un romanzo degli anni 70 che però, visto ora per allora, non dico che sia un'opera ottimista. Quel romanzo è stato scritto a chiave, con protagonisti a chiave, sulla nazionale che perdette ancora in Germania nel 74 la faccia, letteralmente venne sbattuta fuori, eppure era la nazionale vice campione del mondo. Ma detto ora per allora, quella era una parentesi, perché poi nel 78 e nell'82 la nazionale ha fatto grandissime cose. Io quando ho visto i visi pallidi di Spalletti ho provato proprio un moto, un groppo alla gola, cioè uno spettacolo patetico. Questa è una generazione poverissima di calciatori e c'è secondo me una sola medicina, che non è quella dei maghi, degli intrughi, ma si chiama Ius Soli. È l'unica nazionale fatta di visi pallidi, è l'unica nazionale proprio apertamente xenofoba e lo paga, perché non c'è un'altra nazionale che si precluda l'apporto di persone che vivono tra di noi, a cui neghiamo la cittadinanza, e lo paghiamo anche dal punto di vista sportivo. Non è che siano le scuole calcio, le quote, le quote rosa dovrebbero bastare, dove le donne sono dentro la società non c'è bisogno delle quote rosa. Quindi quella è la malattia, non è Spalletti.
Massimo, tanti hanno fatto anche dei ragionamenti un po' su... io li ho trovati talvolta ai confini del qualunquismo, ma comunque con degli elementi interessanti. Cioè, di una generazione di calciatori che sta pagando probabilmente la mutazione genetica dell'essere calciatore. Cioè, questi... cioè, a me ha colpito molto che Spalletti troppe volte abbia parlato di PlayStation, di social, di comportamento. Fatto salvo che io a Spalletti do molte responsabilità, non ne do poche. Però tengo in questo momento tra parentesi quel tema. C'è un po' questo tratto, secondo te, di una... tu giustamente ricordavi la nazionale 74. Quella perse la faccia, ma era una faccia oggettivamente invecchiata. Mentre questa è una faccia anche con... discreti giovani che sono sembrati senza nerbo, ora senza voler fare i vecchi che si lamentano, però non c'è un po' il rischio che tra l'allenatore un po' più anziano e questo gruppo non ci sia stata evidentemente troppa comunicazione, troppa capacità di entrare in sintonia? Io non ho visto un giocatore fare una corsa in più di sacrificio per salvare la situazione. Questo sì, mi ha colpito molto.
Ma sai, Paolo, questa è una società fortemente individualistica. Quindi da un lato stimola molto le risorse individuali e dall'altro rescinde quelli che sono i legami interpersonali. E tu sai meglio di me che per intervistare un qualsiasi quisque de populo che gioca a calcio ci sono molti più ostacoli che per intervistare il nostro grande Presidente della Repubblica. E questo può voler dire qualcosa. Quindi c'è una civiltà, diciamo, dello sport, del gioco, del calcio, eccetera, da rivedere. Questi ragazzi sono dentro una bolla, e però una bolla, come tutte le bolle, può scoppiare da un minuto all'altro. Lo spettacolo che abbiamo visto è veramente desolante. Non stavano nemmeno in piedi, perché probabilmente la stagione è troppo lunga, il clima non si prestava, ma questi non stavano in piedi, non c'era uno scatto, non c'era uno che saltava all'uomo, a parte Chiesa in qualche sprazzo o Zaccagni, insomma si è visto veramente poco.
Ma dal punto di vista juventino, l'europeo ti ha un po' preoccupato?
Soprattutto Ildiz.
Ecco, questo
noi
è un tema interessante.
Intorno, continuiamo a girarci intorno, non dobbiamo fare dell'allarmismo, ma un mese fa si parlava di dargli la maglia di Del Piero, tutte cose, no, iperboli molto italiane, molto, molto italiane. Beh, sto ragazzo...
A che punto siamo dell'iperbole, quindi? Bella la tua...
È un paragualismo. Direi. Perché questo ragazzo poi non è Mapé probabilmente, e non poteva dare se non quello che ha dato. Ha fatto delle prove molto timide in qualche modo, con qualche sprazzo. Io non vorrei che lo caricassimo di pesi che non sono ancora adatti a lui. Ecco, quindi abbastanza deludente, ma rispetto ad aspettative che erano molto enfatizzate. Gli altri, non so, Fagioli probabilmente non doveva essere portato perché non ha nelle gambe quel tipo di minutaggio e quel tipo di manifestazioni. Un altro molto intimidito, ma probabilmente non era il suo contesto, è stato Cambiaso. Quindi come juventino sono stato abbastanza frustrato dalle prestazioni degli juventini.
Ecco,
poi c'è l'Amleto Rabiot, e nessuno mi spiegherà mai questo principe amletico, il suo mistero, perché veramente Rabiot rimane un mistero per me.
E Chiesa?
Chiesa non è più Chiesa, che se Chiesa era per stereotipo quello del 21 che ha vinto a Londra, mi sembra affievolito. E mentre ho fatto una malattia proprio del fatto che sia stato ceduto bene o male Dybala, che pure veniva da annate molto negative, io mi priverei con meno trasporto di Chiesa, tutto sommato.
Senti, e se il mercato finisse qui, tu saresti contento? Cioè, è già una Juve molto diversa da quella di un anno fa, un allenatore diverso, o servirebbe cambiare anche di più, compatibilmente con i costi?
Ma perché cambiare, Antonio... integrare, perché sento solo persone che se ne vanno. Ora, c'è una stagione dai numeri folli. Sento parlare di 60 partite, 70 partite prolungate in un posto come gli Stati Uniti e immagino nelle grandi città che a giugno-luglio prossimo avranno climi continentali impossibili. Chi è stato negli Stati Uniti d'estate sa qual è il clima degli Stati Uniti. Beh, non ci puoi andare con i giocatori contati. Quindi più che io mi permetto anche di essere così molto cauto su questo nome di Cobb Miners che sta diventando una specie di talismano, li vale questi 70 milioni? E poi siamo convinti che un giocatore che ha fatto un campionato di vertice ne fa subito dopo un altro in un altro contesto? Non lo so, il caso Vlahovic non ci ha insegnato proprio nulla. Quindi sono molto più interessato ai cosiddetti nomi giuntoliani più che a quelli del presepe nazionale, che di solito tanto più sono pagati, da Ronaldo in giù, quanto più deludono, perché le aspettative sono sovradeterminate. Ora io non voglio mandare a letto i nostri telespettatori, radioascoltatori.
No, ascoltano sempre con interesse, Massimo, credimi.
Però lasciamo lavorare Giuntoli. Le cose migliori Giuntoli le fa quando prende appunto i quidam de popolo, gli sconosciuti che poi giocano bene a calcio. Ma i grandi nomi, guardate, ho sentito con un sollievo che Calafiori se n'è andato, perché pagare un giocatore 40 milioni, uno che ha fatto un buon campionato nel Bologna, mi sembrava veramente fuori dalle grazie di Domine D.
Sei andato molto controcorrente rispetto al pensiero comune, forse del tifoso che si sta aggrappando, forse anche noi a volte.
Beh, il pensiero
non dico
critico
sempre
è il contrario del pensiero unico e quindi cerco di esercitare.
Quindi si poteva prendere qualcosa di diverso da Thiago Motta.
Sì.
Perdonami, faccio un esperimento difficile e strumentale. Quindi si poteva prendere qualcosa di diverso e anche di meglio di Thiago Motta, con
no,
più esperienza.
No,
perché ti spiego,
so.
Torno alla domanda. Motta, 117 panchine, 9 al Genoa, 38 allo Spezia, 70 al Bologna. L'anno di grazia l'anno scorso, 30% di successi. Quanto inciderà Motta e quanto tempo daremo a Motta per incidere alla Juventus?
La prima la evito, non lo so quanto inciderà, mi auguro positivamente il giusto. Quanto tempo daremo? I tifosi della Juventus devono imparare il senso del limite, perché se alla seconda sconfitta, ma che noi naturalmente esorcizziamo, non la vogliamo, cominciano i processi, li regge Motta questi processi? Non lo so. Quindi direi che gli juventini devono imparare il fatto che non si passa da una squadra che vince per 10 anni consecutivi a un'altra squadra molto forte in 3 o 4 anni, ci vogliono probabilmente più anni. E bisogna anche non accecarsi, perché l'Inter ci dovrebbe per una volta insegnare negativamente qualcosa. Quando la Juve stravinceva, ogni anno l'Inter comprava 20 giocatori, chiunque segnasse all'Inter veniva comprato. Cosa ha combinato? Nulla. Quindi è un pessimo esempio.
Quando abbiamo copiato l'Inter abbiamo fatto molto male. Quando loro hanno copiato noi hanno fatto molto bene.
Mi
sembra di capire.
Dirà pure, e questo è iscritto, diciamo, dentro il lungo periodo della storia del calcio.
Certo.
Diciamo, per fortuna.
Senti, ti lascio poi le domande di Paolo. Abbiamo ancora 5 minuti. Ti posso chiedere,
sì,
visto che qui poi ci si divide, no? Fino all'anno scorso, fortunatamente, non c'è più Allegri, Allegriani e anti-allegriani. Chi sono le
Io
belle
sono
gioie e le iene? Come?
Io sono stato un allegriano, come tu sai.
Sì, 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 assolutamente sì. Ti chiedo, dall'anno prossimo, chi saranno le belle gioie e le iene, facendo riferimento proprio a Azzurro Tenebra,
sì, Tenebra.
Di Arpino?
Purtroppo non mancano mai.
Esatto.
Pur di vendere... pur di vendere una coppia in più o pur di una visualizzazione in più,
maledette visualizzazioni, certo.
Esatto, si fa purtroppo di tutto, di più, qualche volta di male. Bisognerebbe appunto guardare con un minimo, non dico di freddo distacco, ma appunto di distanza critica, di ironia. In greco ironia vuol dire giusta distanza, che noi confondiamo con il sarcasmo, con la cattiveria, con l'offesa. No, no, l'ironia ci permette di collocare le cose quelle più belle, senza eccesso, ma anche quelle meno belle, a una giusta distanza, a una distanza direi umana, semplicemente. Guardiamoci questa Juventus, godiamo anche il fatto di scoprire che cosa sarà. Non stare subito lì a fare i calcoli, i conti, si vince, non si vince. Ecco, questo è un tifo che proprio ha abbandonato per sempre la passione, diventa isteria pura con tutto ciò che ne segue. Oggi sono particolarmente moralista, me ne scuso.
Massimo, io ti faccio questa riflessione, però. Io sono convinto, a proposito del tempo che si darà a Thiago Motta, che dipenderà anche da come lui si proporrà. Nel senso che credo che nel triennio di Allegri, tra problemi esterni e problemi interni, abbiamo parlato di tante cose diverse, e lui ad un certo punto ha staccato la spina dal punto di vista comunicativo, secondo me. Mentre oggi ho l'impressione che c'è bisogno anche di un allenatore leader in questo. Io sono molto curioso di vedere che cosa ci dirà. Perché ricordo Antonio Conte, che chiaramente aveva una funzione diversa. Era un capopopolo, ma in quel momento lì era esattamente quello di cui noi avevamo bisogno. Secondo te, di che Thiago Motta abbiamo bisogno? Cioè, se tu fossi nel pool che consiglia Thiago Motta per la comunicazione, che cosa gli diresti?
Di parlare il meno possibile, perché nella società della cosiddetta comunicazione ogni cosa per esistere deve essere moltiplicata, con tutti gli equivoci che sorgono. Non lo sto invitando alla reticenza, ma aprire bocca solo, come dicono i francesi, comme il faut, quando ci vuole. Perché è facilissimo nel mondo dei social, nel mondo appunto della comunicazione, fare quello che mia nonna giustamente paventava, cioè aprire bocca per darle fiato. Quindi meno parla e più agisce, meglio è per tutti.
Prego.
No, è interessante questo, perché io ho la sensazione che il mondo dei media cercherà di portarlo invece,
certo.
Sì, perché c'è anche un po' bisogno, insomma, di, cioè, poi gli allenatori che si esprimono ormai a livelli ampi, non dico quotidiani, ma in maniera forte, sono personaggi. Quindi, insomma, cioè, guardavo l'altro giorno, per fare un esempio, Bielsa alla fine della eliminazione del Brasile da parte del suo Uruguay, insomma, ha fatto un discorso di una profondità sul calcio in generale che mi fa pensare che oggi gli allenatori debbano essere anche questa cosa qui, perché sono figure talmente tanto esaltate dai media che non possono più non comunicare o comunicare con le formule, che era una cosa che...
Sì, certo, no, sono d'accordo,
cioè,
con te.
Cioè, non accettare la sfida, mi verrebbe da dire.
Sì, però si può fare anche alla Klopp.
Certo.
Che in realtà parla pochissimo e come il vecchio nostro amatissimo Boniperti parla attraverso questi radiosi sorrisi da sfinge.
Ecco,
sono
questo è un modo.
Efficaci.
Thiago Motta l'anno scorso in Juve Bologna, per lamentarsi di un rigore che non avevano dato al Bologna a Torino, seconda partita di campionato, si presentò e di fronte all'immagine non parlò, cioè fece solo il sorriso.
Sì, non passa per un uomo molto espansivo.
No, beh, io sono molto curioso però di vedere che tipo di cornice ci darà per leggere l'annata.
Scusate, parla la Iena Paolino. Allora, domanda a entrambi e poi saluto l'ospite Massimo Raffaeli. A chi dareste la delega per parlare? Perché se lasciamo la delega solo ai social... siamo messi malissimo, perché proprio vediamo capelli biondi, sorrisi, pollici all'insù dopo le vittorie e poi il silenzio, tenebra in altra occasione. Chi diamo la delega per parlare il giusto e per difendere il nostro orticello, caro Massimo?
A Giuntoli, perché è quello che è il dirigente apicale e diciamo molti onori ma anche qualche onere. I calciatori è bene che parlino poco o niente, perché non sono addetti alla macchina in qualche modo. È la società che è latitava, no? Quindi Giuntoli è l'uomo che deve parlare. Thiago Motta si deve occupare del campo, i calciatori pure.
Ti immagini una Juventus con un rendimento migliore in Europa rispetto al campionato? Per vari motivi? Non per andare a vincere la Champions, me lo auguro. Nel più
me
breve
lo auguro, sì. Meglio della Juve di Tel Aviv, non dico che farei anch'io, ah, ma insomma.
Dalle storiche sconfitte dell'Italia,
Massimo, io ti voglio lasciare per, per il prossimo collegamento. Poi a luglio Antonio va in vacanza presto, io ci sarò, quindi ti chiamerò tutti i giorni.
Lui
se vuoi, con questa idea.
Io però sarò assente per una vacanza anch'io. Sarò assente dal 20 luglio al 10 d'agosto.
Ecco qui, vabbè, ma comunque, insomma. Io ti lascio invece con questa riflessione.
I compiti, ti lasciamo i compiti.
Di immaginare un calcio nel quale si parla molto di più di oggi, molto di più di oggi, come succede ad esempio nella politica, dove parlare è un...
Si parla anche a sproposito.
Si parla anche a sproposito, però è quasi doveroso se vuoi farti conoscere.
È retorica, è chiaro. No?
Ma con la sfida della sincerità. Secondo me quando... ci si intossica di comunicazione,
vero.
Deve succedere un Big Bang.
Appoggio questa...
Io sono di questa idea
anch'io,
qui.
Abusiamo della trasparenza.
Lo dico da 59enne che tra un po',
ragazzi,
quando vede certi messaggi su X, butta via il telefono, Te lo dico,
guarda,
sinceramente.
Io sono il più vecchio di voi. Sono un giornalista dal 1981. Quindi, i primi a imparare questa lezione devono essere i giornalisti. Io stamattina al bar, a colazione, ho aperto la Gazzetta dello Sport.
Sì, e faremo anche noi.
Ma potrei dirlo degli altri quotidiani in genere, la Gazzetta, perché lo trovi dappertutto. Bene, sono pieni di interviste che non sono interviste. C'è uno che apre bocca, fa delle dichiarazioni e quell'altro le mette nel suo cellulare e le trascrive. Cioè, se i giornalisti non imparano, per esempio, a fare le interviste, a intervenire, a dire la loro al di là degli schieramenti del tifo, dirigeranno il traffico, ma non mi sembra un bel mestiere.
Senti, il titolo di Gazzetta oggi è Milan prendi il 9, mi fai il titolo Juve per domani? Simile?
Juve... buona la prima, aperta parentesi, forse.
Va bene.
E un saluto sicuro e certo per l'amico e juventino Massimo Raffaeli. Buone vacanze.
Vi abbraccio e ci sentiamo per il campionato.
Carico. Mi raccomando.
Se ci sono emergenze, lo dico a Paolo.
Certo.
Se ci sono emergenze, sì. Io qui sto.
Il 10, presentati per le visite mediche. Ciao.
Ciao Massimo.
Ciao.
Cose di calcio,
seconda ora, 13.09, Antonio Paolino, Paolo Rossi e quindi edizione XL. Questo lunedì, venerdì, ci sentiremo da Andria perché sarò ospite del club di Andria e quindi ti porterò questa come devo dire, già sto arrivando, moveng, perché sto imparando anche,
minimo.
Avremo anche ospite Nicola Nocella, premiato al David di Donatello, quindi juventinissimo, è già lì che mi
aspetta. Grande persona,
quindi faremo un bel collegamento, non disturbarmi quando mi arrivano le mozzarelle,
però,
per favore, però cercheremo di essere seri anche in quel frangente. Salutiamo gli amici di Andria, che è un'organizzazione... cioè non potevano riempire, cioè hanno riempito talmente tutti i tavoli che ho detto porto anche Paolo Rossi.
A pranzo? Cena.
Ma però okay. Aspetta, non ho ancora capito perché c'è l'aperitivo con i giornalisti, poi c'è il rinfresco con i parenti dello sposo.
Un matrimonio, insomma.
Poi c'è la cena con chi i member dei member. Capisci? Poi conoscerò lo saluto, vado solo per conoscerlo. Il barman che farà le trasferte col suo staff per gli aperibus, no? Lui accompagnerà fino a Pescara li riempie.
Senti, non facciamo collegamento. Ti lascio libero, tranquillo, non facciamo collegamento.
Chiama Marocchino.
Stai tranquillo.
Ho capito
non
che
sarai in grado di
la
fare
sera
nulla,
la cena con Luciano Moggi, racconti Luciano Moggi ieri che mi sta mandando materiale, vuol far sentire tutto quello che non si è ancora sentito, ma che forse un po' nella chiavetta abbiamo messo di Calciopoli, ovviamente. Senti, rimotta scudetto, questo è il titolo di Gazzetta. Mi dici quanti, e me lo dite anche voi, al 340 54 25 324,
quanti ad oggi sono gli acquisti? Thuram, Douglas Lewis e Di Gregorio. Thuram manca proprio il dettaglio, sì, ma sì, l'ha ufficializzato anche il Rida, la nazionale. La Juve a fine mercato, quanti ce ne saranno di più e di diversi nella formazione titolare?
Sentivo prima il nostro ascoltatore toscano che diceva che lui si aspettava almeno un 60% di cambio. Mi sembra tanto, 60% vorrebbe dire 13-14 elementi. È difficile capirlo ancora. Non distinguerei, francamente, come si fa, per comodità e anche un po' per, secondo me, superficialità critica. Juve A e Juve B, c'è i titolarissimi dalle riserve, perché quei campetti che vediamo sono sempre molto stimolanti, ma fanno parte del calcio del passato. Ormai è rarissimamente il campetto che tu vedi disegnato sul giornale all'inizio della stagione corrisponde poi all'effettiva situazione che si va a verificare nel corso dei mesi. Quindi sono curioso, francamente faccio fatica a capire quanti saranno i nuovi. Certo, c'è la sensazione che che le mosse possano essere anche tante, nel senso che si tratta di capire anche un po' quanto sarà soddisfatto Thiago Motta dall'evoluzione, perché può anche capitare che un allenatore nel corso del lavoro che fa dica: ma no, io ho trovato dei punti di riferimento, non andarmi a cercare altri. E conta molto il ritiro. Insomma, l'altro giorno abbiamo sentito Mimmo Celsi farci dei ragionamenti proprio sull'importanza delle prime amichevoli, il lavoro che si fa, gli stati che bisogna toccare per essere soddisfatti. Il ritiro è una fase nella quale si cambiano molte idee, secondo me, e ne maturano altre. Quindi staremo a vedere. Io mi aspetto una Juve discretamente rinnovata. Quantificare quanto difficile, anche perché magari non tutte le operazioni che tu vorresti fare vanno in porto. Insomma, per intenderci, con Miners è il piano A, c'è un piano B se non arriva con Miners, o teniamo quelli che abbiamo? Anche questo è un tema.
Ciao ragazzi, finalmente il mister è arrivato, ma ora mi aspetto anche l'arrivo delle critiche, delle prime critiche rivolte dopo le prime sconfitte dai media e dai nostri tifosi contrari, che non vedranno l'ora che ciò succederà, ma poi cambierà tutto in meglio, perché ci vorrà tempo. Valerio, che salutiamo. Sono perfettamente d'accordo con il vostro ospite. Perché pagare 60 milioni per Kuhn Miners? Sergio dalla Romania. Perché si parla sempre di giocatori stranieri, poco di nomi italiani, mai uno per esempio che viene dalla Serie B? Ma sono così scarsi quest'ultimi. Nicola da Molfetta, questo è interessante, ma uno della Serie B, perché non si prende mai un giocatore della Serie B? È vero, non il giovane, non quello, non quell'altro. Dalla Serie B.
Gatti è l'esempio di uno dei pochissimi che è riuscito ad emergere. La differenza tra A e B oggi è molto più ampia di una volta. Andate a vedere la classifica dei cannonieri della Serie B degli anni 70-80, andate a vedere quella di oggi. In Serie B uscivano fuori nomi importanti. Paolo Rossi uscì fuori dalla Serie B, e anche se era chiaramente un prodotto del vivaio della Juve, Luca Toni, cioè ci sono stati dei giocatori. Oggi
tanti attaccanti arrivavano da lì,
sì, oggi mi sembra che, ma per forza di cose, perché una volta la grande squadra, tutte le squadre di Serie A avevano 14-15 elementi, adesso ne hai 25, quei 10 in più che hai una volta giocavano in Serie B, adesso no, quindi sono molti di più i giocatori professionisti. Questo ha abbassato drasticamente il livello. Con tutto il rispetto e con tutta la cautela del caso, visto che ha giocato poco, però potrei dire che Alcaraz, che arrivava dalla Championship, cioè dalla Serie B inglese, un po' si sia visto quanto è acerbo. Poi magari farà una grandissima carriera. E peraltro lui aveva frequentato la Premier prima della retrocessione della sua squadra, però la differenza un po' la vedevi, insomma, persino lì dove il livello della Serie B è più alto e anche più spettacolare, più intenso di quello della nostra, insomma.
Con Thuram e Douglas, poi ti farò commentare un po' le partite che hai visto, gli highlights, Coppa America, il rigore sbagliato, l'ha tirato bene, l'ha tirato male.
L'ha tirato male.
L'ha tirato di forza,
molto angolato.
Strozzato di più perché il portiere gli ha individuato l'angolo.
E ha colpito, esatto, e ha colpito il palo, è andato con molta sicurezza. Io sto notando una cosa strana, non so se anche tu hai avuto questa percezione. Non c'è più uno che tira i rigori in rasoterra. Ma perché?
È una cosa che ho notato.
Allora, un po' forse i palloni volano di più. Ok, cioè se gli dai potenza. Però.
Sì, ma la precisione nel rigore tira, è fondamentale.
Chi tira a rasoterra tira lento, cioè spiazza il portiere. Ma non vedi più.
E battezzando già un'ora prima l'angolo.
Non vedi più Pessotto, Ferrara, Padovano, Jukovic, Chiarova vanno, tirano chiusi, cioè sull'angolo. Sì. Che battezzano tutti essendo destri sulla destra del portiere rasoterra, che è la cosa più difficile da prendere, tutti a mezza altezza, anche agli europei, e questo poi favorisce le parate di Diogo Costa del Portogallo, sono state tutte a mezza altezza.
Si preoccupano tutti della rincorsa di fare il finto passetto, la frenata, di non bloccarsi. A me quello di Cristiano Ronaldo sembra più un rigore da far ribattere.
Ma quasi tutti.
Quasi tutti, non solo di Cristiano Ronaldo.
Quasi tutti.
Quindi ci si preoccupa di quel movimento che ti porta fuori giri se non sei il vero rigorista. Perché poi, se basta una borraccia per scriversi sopra,
no, beh,
dove si tuffa,
sì, però, sai cosa?
Vuol dire che sei banale.
La rincorsa ti deve portare...
Ti distrae.
A parte che ti distrae, però ti deve portare alla coordinazione. Non ad arrivare male sul pallone, famoso Zaza in Italia-Germania, no?
Certo.
Ecco, tanti hanno questa preoccupazione. Perché interrompono la rincorsa? Perché attraverso quel meccanismo cercano di capire le intenzioni del portiere. Ok, però se tu vai sicuro... e tanto una volta
riesci a angolare,
si partiva molto da lontano, si arrivava con molta forza
senza fare tre passi ad ovest, quattro a est.
Adesso è tutto molto calcolato, però resta il fatto che nessuno tira più rasoterra.
Sono d'accordo,
e si sbaglia.
Altri messaggi, cari, abbiamo vocali? Andiamone ad ascoltare molti perché...
Caro Tiago,
eccolo,
registrazione bloccata.
Ha detto Tiago.
Fai in modo che la situazione si disbrighi tra Chiesa o Sule e regalaci un attacco da Juve, perché Vlahovic intanto va migliorato, ma a Vlahovic va affiancato un parco attaccanti da Juve, e poi prendi Kubmaners prima che sia troppo tardi. Tantissimi auguri. Speriamo che prevalga la situazione del buon gioco, ma bisogna andare avanti con i risultati. Segnasse anche il magazziniere.
Qui si torna sull'argomento dell'attaccante. Ed è vero, perché ci esaltiamo che sta recuperando Milik, ma se poi per essere messo in vendita devi avere chiaro già l'oggetto dei desideri.
Si sta facendo un ragionamento come se noi giocassimo... con una punta e basta.
Esatto.
Cioè col 4-2-3-1.
Tanto cambiamo gli esterni o i centrocampisti.
Cambiamo gli esterni. Gli esterni non ti garantiscono, salvo smentita, una quantità di gol enorme. E quindi quei gol te li deve fare o Vlahovic o il suo vice, oppure i centrocampisti o appunto gli esterni. E è una situazione pericolosa. In questo weekend si è parlato molto del fatto che la Juve potrebbe essere interessata a Ibrahim della Roma, che non è una...
Ti convince come idea?
Allora,
anche solo ipotetica?
Mi convince molto dal punto, al di là del fatto che purtroppo l'anno scorso lui l'ha quasi perso per l'infortunio, però è un giocatore che fa molto volume, determina. Cioè, Ibram è un esplosivo, è uno che quando parte è difficile da contenere, non è freddo sotto porta, le sue medie gol non sono alte, può essere una valida alternativa a Vlahovic, e potrebbe anche essere un giocatore che può giocare con Vlahovic, nel senso che andrebbe a fare, secondo me, un lavoro in profondità, anche nella protezione palla, che potrebbe aiutare Vlahovic nel trovare degli spazi. Però io parto da questa provocazione. Ricordiamoci che noi Vlahovic funzionante l'abbiamo visto con Paolo Dybala, cioè con un giocatore, con un trequartista vero che gli sapeva dare i palloni nei tempi giusti di fronte alla porta, non spalleggerate,
non andando sopra lontani.
Ecco perché la Juve vuole Cobb Myners, perché Cobb Myners non è un trequartista ma è una mezzala di inserimento che uno appena vede la porta tira lui, se non la vede la fa vedere al compagno. Quindi ok, 60 milioni sono troppi, ma una figura come Cobb Myners è determinante,
è vitale.
Perché altrimenti, attenzione, perché noi abbiamo, se abbiamo due esterni con l'idea che i due esterni da un lato possono fare gol e dall'altra possono mettere dei palloni interessanti a Vlahovic, Vlahovic gioca bene di testa, non è un fuoriclasse di testa, quindi non ci potrebbe, a meno che poi si cresca, perché i giocatori cambiano anche. E ho la sensazione che la Juve però Milik non lo voglia più tenere. Io ho questa percezione,
sì,
cioè mi sembra che si dica che voglio andare sul mercato, qualcosa bisognerà trovare. Mi ha incuriosito perché te l'avevo indicato come riflessione, non come rumor di mercato, l'idea che la Juve potesse essere interessata a uno come Shaarawy, o si dice come Sademakers, che è un pallino di Thiago Motta, perché sono quei giocatori dinamici che lavorano tanto anche in fase di copertura e che alla fine, secondo me, che tu giochi col 4-2-3-1, che tu giochi col 4-3-3, va a finire che fanno più presenze dei talenti perché sono più utili, e non mi stupirebbe che qualcuno di uno dei due arrivasse anche.
Paolo, mi incuriosisce molto il mercato del Napoli, sto vedendo le prime dichiarazioni o comunque quello che sta capitando anche dalle altre parti, visite mediche per Spinazzola al Napoli. Visto che conosciamo Antonio Conte, e questo è un nome, poi abbiamo sentito di Emre Can, poi sappiamo della cessione praticamente scontata di Osimhen e dell'interesse per Lukaku, che mi dicono anche a Milano, ma io so che ha la parola con il Napoli,
però,
con Antonio Conte,
rapporto con Conte particolare.
Con Conte particolare, quindi diciamo che sfonderebbe una porta aperta. Ha parlato Baroni, allenatore, neo allenatore della Lazio, dopo l'addio di Tudor. Tutte le esperienze sono state utili, sono pronto a fare un calcio diverso, di qualità. Sono arrivati ragazzi giovani di talento, non guardo mai quello che manca, ma quello che ho. Così per confrontarci un po' sulle filosofie.
L'ha dimostrato l'anno scorso.
Giocheremo 4 con doppio esterno, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, sono comunque frasi chiare, ma che definiscono bene il progetto tecnico della Lazio, di Baroni, che noi abbiamo anche conosciuto.
Baroni ha nella Lazio l'occasione della sua carriera, come Thiago Motta ce l'ha nella Juve, con la differenza che Thiago Motta ha già fatto un'esperienza fondamentale nel Bologna, portando a dei livelli altissimi. Baroni ha sempre navigato in provincia, quest'anno a Verona ha fatto un miracolo, perché a gennaio gli hanno smembrato la squadra e lui col materiale l'ha assemblata subito, segno che... Ok il tempo, ma come diceva Antonio Conte, ricorderà in quel primo anno, chi ha tempo non aspetti tempo. Cioè, quando...
Perché ce n'è poco.
Ce n'è poco, ma poi anche... Valore, Antonio Conte, se tu vai a vedere il primo anno della Juve, è interessante studiare quel primo anno per ragionare poi su Thiago Motta, perché Antonio Conte partì subito benissimo. Poi ebbe una crisi di risultati, la famosa pareggite, e poi ebbe un finale pazzesco. No, con 7-8 vittorie consecutive che portarono al sorpasso sul Milan, e a parte quell'incidente con Lecce che rimandò al nostro scudetto,
sì.
No? Questo però
Buffon
per dire che cosa?
Era quella della...
Questo per dire che cosa? Che tu puoi dare degli input subito molto forti e attecchire, cioè il calcio non è una materia sicura e scientifica, la puoi studiare dopo. Ma prima devi fare delle valutazioni, devi provare le cose. E quindi sono molto curioso di vedere, perché magari può anche succedere che la Juve di Thiago Motta abbia dei principi di funzionamento immediati perché lui trova una chiave, oppure no. Oppure Lippi fu l'esempio di un allenatore che invece, al contrario, aveva bisogno di tempo. Partì molto male, partì con qualche imbarazzo e poi crebbe successivamente. Quindi... si tratta di capire. Quel che è certo è che più materiale si dà a Thiago Motta con dei riferimenti certi, immediati, più il tempo si accorcia. Perché è chiaro che se tu a Thiago Motta poi gli fai 3 acquisti il 28 agosto, quello c'è la pausa nazionale, quando è che lavora? Quindi bisogna... però in questo senso mi sembra che Giuntoli lo stanno riconoscendo molti, tanto che quasi tutti indicano la Juve come la vera anti-Inter adesso, perché gli sembra che la Juve stia già mutando alcune delle caratteristiche fatte per arrivare a colmare il gap. Il Napoli ancora presto, il Milan oggi ha preso l'allenatore ma sul mercato è fermo, le altre sembrano oggettivamente indietro. In tutto questo io dico che la squadra che in questo momento è più formata, è più pericolosa ed è più strutturata con un'identità fortissima è l'Atalanta. L'Atalanta ha 2 squadre, davvero. Ce l'ha sempre avute, ma adesso...
E ha già preso il sostituto di Cup Miners, mi sembra di poter dire.
Esatto, quindi l'Atalanta, attenzione, perché l'Atalanta è una squadra che ha una rosa veramente ben costruita.
E allora poi riprenderemo un po' il giro delle chiacchierate con i colleghi che seguono l'Atalanta, di chi sono in debito anche con un'intervista, un confronto con la collega di Brescia che era già pronta a sbarcare in Serie A, e parlarci anche molto di Roberto Baggio. Quindi lo sapete che poi allarghiamo la nostra prospettiva anche ad altri temi, perché questa è la nostra casa, è la vostra radio, ma naturalmente dobbiamo capire anche come si stanno attrezzando i motivi delle sconfitte sportive di alcuni club e di quelle che approcciano naturalmente alla Serie A. E andremo poi a studiare immediatamente anche poi il Como, perché dovremo capire a Como. Anzi, se abbiamo inviati a Como in questo momento tifosi juventini o meno, mettetevi in contatto.
Inizieremo contro Belotti comunque alla fine.
Inizieremo contro Belotti, è vero.
Perché?
È vero. E quindi
chissà,
sarà,
e anche
sarà
qualche
bello.
Un altro.
Anche in questo europeo non vedo però, ragazzi, un centravanti alla Paolo Rossi o alla Inzaghi. Gente da area di rigore, calo da finale ligure.
E questa è una bellissima riflessione che va fatta sugli allenatori. Non tanto
quello che chiedono
è perché
come snaturano certi
io vedo le partite a furia di chiedere agli attaccanti certi movimenti, certi lavori. In area di rigore non vedi nessuno.
Anche perché in quel lasso di tempo torna un difensore di più, quello chiaramente che non si sposta mai.
Però è vero, è impressionante questa situazione.
Piuttosto che Ibrahim, mi riprenderei Dybala dalla Roma. Tu lo riprenderesti? Secondo me è impossibile un qualsiasi ritorno, anche di Cancelo, perché molti me l'hanno già scritto e mi dimentico sempre
Dybala,
di riproporlo.
Penso che sia impossibile, ma Dybala io credo che abbia... voglia di restare a Roma oppure di andare a prendere tanti soldi altrove, Arabia, così.
La Juve non ha più intenzione di riportare a casa nessuno.
No, questo credo.
L'abbiamo capito con Antonio Conte anche, per certi versi, che non è un giocatore. D'accordo su quanto riguarda i rigori, quasi tutto, ci scrive Jack da Napoli, il nostro asso nella manica, come lo chiamo io. Solo che una volta si prendeva la rincorsa da molto più lontano perché il pallone era molto più pesante.
Vero.
Per imprimere una forza maggiore c'era bisogno della distanza, meno che non eri Eder, Jack da Napoli. Jack, ti dico anche che il pallone è più leggero, ok? Parti da più vicino, guardi o non guardi il portiere, perché adesso c'è stato anche tutto il discorso su affissato fino all'ultimo lo sguardo negli occhi del portiere. Se hai piedi buoni, se non metti lo sguardo sul pallone, e quando arrivi rallenti e indirizzi o a destra o a sinistra, poi non ti dà la garanzia assoluta di segnare, ma devi partire con le idee chiare. Io ricordo questo, e raso terra il portiere ha sempre più difficoltà, altrimenti io che non ero bravo a calciare forte, altrimenti quei rigori sotto l'incrocio che o vanno in tribuna o vanno...
Comunque devi essere sicuro,
devi fare una scelta già prima. Perfetto. Mi fai una scelta editoriale, caro Manuel, e mi fai ascoltare qualche vocale?
Ciao, sono Massi da Pisa. Io Cop Meyers lo prenderei.
Anch'io.
Perché comunque sia, secondo me, è uno che ti fa fare il salto di qualità a centrocampo. E poi una domanda su Sancho. Io ho visto Sancho giocare a volte, anche vedendo le immagini in rete, generalmente lo vedo partire dalla sinistra, stessa zolla di Yıldız. Allora Yıldız sarà l'alternativa a Sancho, e sulla destra chi giocherà? Sulé? E l'alternativa di Sulé chi sarà? Ciao ragazzi.
Ciao, interessante. Cos'è il calcio? Ultima mezz'oretta, tra poco entriamo, caro Manuel, caro Paolo, cari XL di Radio Bianconera nella redazione della Stampa. Allora vado subito immediatamente ad aprire il quotidiano nazionale, politico nazionale, con sede a Torino, e andiamo a leggere quello che è il tema trattato anche di mercato dai colleghi. Intanto ascoltiamo altri vocali.
Caro Tiago,
L'abbiamo già sentito il nostro amico da Palermo.
Ciao ragazzi, Enzo Roma. Io volevo dire una cosa su Chiesa, a cui io ho sempre avuto grande ammirazione. Però se dovessimo eventualmente darla alla Roma, noi dovremmo prendere. Intanto se arriva Abraham, secondo me è un eccellente calciatore, sottovalutato, anche lui viene da un brutto infortunio, sarebbe veramente l'ideale. Su Chiesa volevo dire una cosa, io ho giocato in eccellenza in Serie D, ho avuto lo stesso infortunio da giovane di Chiesa. Io onestamente non mi sono più riprese, non ero un campione come Chiesa. Io credo che quel brutto infortunio che lui ha avuto 2 anni fa, per come la vedo io non so niente, non sono un medico, però credo che la Juventus stanno facendo pure, hanno messo a fuoco anche quello che dicevano e dicono i medici. Questo ragazzo purtroppo non tornerà più come prima, ma l'ha detto anche lui ultimamente in alcune interviste che ha fatto. Quindi secondo me ha un anno di scadenza, vuole rinnovare, vuole un sacco di soldi. Io sinceramente dice vabbè, mo dai a Roma, ok, a Roma prendiamo Abraham, oppure spero che piano Sancho, sarebbe un gran bel vedere ragazzi, ma veramente con tutto il dispiacere, però i calciatori passano, quello che rimane è sempre la maglia della Juventus.
Interessante la riflessione, il giudizio. Io penso che Abraham non piaccia come profilo, non per aspetti tecnici ma caratteriali, extracampo al 100% aggiuntoli. Ma detto questo, noi in pausa, Paolo, parlavamo anche di un altro profilo legato al mondo giallorosso. Quale?
Sì, che è Shaarawy. Shaarawy è il classico giocatore, secondo me, che ti gioca sulle due fasce, che ti consente di cambiare il modulo, che non farebbe il titolare, ma che a fine anno ti renderesti conto che avrebbe fatto decine e decine di presenze. Simone Pepe, abbiamo presente Simone Pepe del primo anno della Juve di Conte, quel tipo di giocatore lì che è disponibile, che ti ha fatto anche la mezzala Napoli e che ti dà sempre comunque un certo livello di quantità con qualità, perché Shaarawy è un giocatore anche che ha avuto talento e che vede anche la porta. Io te l'avevo detto un mese fa che secondo me poteva essere un'opportunità e non la escludo, anche se so che lui si trova molto bene a Roma, ha fatto una scelta di vita e
se
Rossi,
si, incetra, se si
Rossi
intrecciasse qualche
esatto.
situazione con Roma,
perché
anche la Roma dovrà cedere.
Quello che ci diceva prima Massimo Raffaeli su Yıldız, e noi stiamo veramente puntando forse un po' troppo su di lui, cioè, e questo è un ragazzo giovanissimo, è un ragazzo che, come abbiamo visto all'Europeo, nessuno può dire che ha fatto male, ha fatto bene, in questo calcio, e a uno come lui gli si sta chiedendo tantissimo. Perché quando prima sentivo dire ma se arriva Sancho cosa vuol dire? Che allora Yıldız non è titolare. Ma è in una stagione nella quale hai 50-60 partite da fare, devi avere delle alternative valide, molto valide, e uno non deve giocare per forza, non deve giocare perché non ha alternative. Deve giocare se lo merita. Attenzione, perché appunto Yıldız è un giocatore che magari diventerà un fenomeno, ma che oggettivamente è all'inizio della sua carriera, con tutti i rischi. Per intenderci, Alessandro Del Piero fa un primo anno come quello, e sto facendo un paragone pazzesco, come quello di Yıldız, cioè giocando e non giocando, facendo 4-5 gol. Un anno dopo, Alessandro Del Piero parte teoricamente come riserva di Roberto Baggio e poi lo fa fuori, anche approfittando del fatto che Roberto Baggio ha qualche fastidio fisico. Però appunto, stiamo parlando di Alessandro Del Piero. Tanto un giocatore leggermente più vecchio di quanto era Yıldız oggi, di quanto è Yıldız oggi, e quindi attenzione a non dargli troppa responsabilità. Io sono perché i giovani si rischi, ci mancherebbe altro, e sono il primo a essere iper felice se lui diventa un titolarissimo della Juve e diamogli anche la maglia numero 10. Però attenzione, perché le crisi di crescita esistono, esistono per tutti, e quindi possono esistere anche per lui, ma su questo io sono convinto che appunto le alternative ci saranno.
Mi dite anche la vostra da casa, anche perché stiamo mettendo tanta carne al fuoco, questo è il periodo giusto, poi ci si concentrerà su quelle che saranno le definitive scelte o ripieghi per certi versi, chiamiamole anche così. Però intanto, tornando su Sule Aizen, su Bianconera News, perché mi era arrivata la notizia direttamente dall'Argentina quando nessuno ne aveva ancora parlato, il malumore degli argentini era anche un po' simile a quello di Henry per Thuram, non concessa l'autorizzazione da parte della Juventus per partecipare alle Olimpiadi per Thuram. Mi è arrivato lo stesso discorso già venerdì fatto nei riguardi di Sule. Anche Sule, chiamato dall'Argentina, la Juventus ha messo il veto. Quindi il club ha bloccato la loro partecipazione alle Olimpiadi per quest'estate speciale. Nel definire un'estate speciale per la Juventus, il fatto di volerli in ritiro da subito per capirne le ragioni tecniche, le qualità tecniche dei giocatori, mi sembra anche questa un'investitura importante. Però Yıldız, almeno, lo dicevamo tra di noi, lo chiedo anche agli amici a casa, Paolo, almeno l'abbiamo visto all'opera, certo. Gonfiarsi, sgonfiarsi a un europeo, non al torneo del calcio balilla, del mio calcio balilla 4-4-2. Che giudizio, si dovrà far influenzare Motta da un giudizio degli europei di Yıldız? Qualcuno ci ha anche scritto, però ha giocato molto più basso, gli è andato poche volte il pallone. Quindi allora non è sempre colpa solo della Juve, di Allegri, dell'allenatore, della preparazione, non si è fatto male, fortunatamente. Che Yıldız ci restituisce la nazionale?
Beh, intanto un Yıldız che ha fatto esperienze importanti, con gare dentro o fuori, al quale io ho visto un giocatore che ha fatto spesso scelte molto sensate, scelte utili alla squadra, leggermente al di sotto di quelli che sono le sue potenzialità offensive. Cioè Yıldız è quello che ti salta l'uomo partendo da sinistra, qui giocava in maniera un po' diversa, l'ho visto lavorare molto per la squadra, l'ho visto fare a volte scelte logiche, utili, e questo è importante, perché altrimenti se noi coltiviamo l'idea che Yıldız ogni volta che si dà il pallone debba inventare chissà che cosa
e fare gol, esatto, tirare della zolla,
finiamo per fargli Yıldız un danno. È chiaro che in un ruolo diverso Arda Güler ha fatto meraviglie, quindi l'ha un po' oscurato, e io però prendo dall'europeo un aspetto molto importante, c'è la tenuta mentale di Yıldız. Non l'ho visto mai uscire nelle partite, l'ho visto magari non fare cose straordinarie, e da qui il mio appello, attenzione a non chiedergli sempre, perché se noi, ripeto, andiamo a vedere la biografia dei fuori classe, non dei giocatori buoni o dei campioni, dei fuori classe, ci si rende conto che da giovanissimi la continuità è quasi mai possibile. Ti colpiscono per le grandi cose che sanno inventare, per il calcio nuovo che sanno fare, ma né Zidane, né Del Piero, né Messi, dico una bestialità, ma non è così, erano continui, perché è impossibile essere sempre su certo livello. Ti devono dare l'impressione, però, di non essere un danno per la squadra quando non funzionano perfettamente. Ecco, Yıldız all'europeo l'ho trovato un giocatore, da questo punto di vista, già discretamente maturo.
Allora, stiamo provando ad entrare nella redazione della Stampa, anticipo allora un po' i temi, divisi tra Thiago e mercato, riecco appunto sulle Eisen. L'attaccante argentino e il difensore spagnolo da mercoledì saranno di nuovo alla Continassa, il tecnico vuole allenarli, ma sono anche due preziosi talenti per potenziare la campagna acquisti. Quindi torna un po' sui temi che avevo sottolineato anche nel mio editoriale. Però Abbiamo al telefono di rientro dopo il riposo meritato, dopo le fatiche al seguito della nostra nazionale, il collega, con grande piacere, Antonio Barillà della Stampa. Buongiorno Antonio.
Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
Eccoti, sono qui in compagnia con Paolo Rossi.
Ciao Antonio.
Ciao, ciao.
Antonio, che nazionale è stata? Ci dai il referto, tu che eri al seguito, ufficiale della nazionale azzurra?
È stata una nazionale non all'altezza delle previsioni, ma non tanto per il risultato quanto per come ha lasciato che il risultato maturasse senza praticamente lottare. Io avrei compreso tranquillamente un rendimento così, perché obiettivamente la qualità non era eccelsa, il tempo è stato poco per imprimere il gioco in Spalletti, ma vederli uscire senza lottare con un bilancio sinceramente faticoso non mi è piaciuto. Come non mi è piaciuto che Spalletti non abbia riconosciuto subito la disfatta, addirittura ha messo in discussione il giudizio di chi riteneva scandalosa l'eliminazione. Penso che debba diventare un'opportunità per ricostruire, e ricostruire con i giovani, che è l'unico modo, senza compromessi, per aprire un ciclo nuovo e sperare di recuperare il tempo perduto.
Ecco, restando ancora per un istante sulla nazionale, ci puoi raccontare quello che normalmente dai quotidiani, dai racconti, magari non è emerso, non è affiorato totalmente? Quali sono stati le criticità dei rapporti tra l'allenatore e la squadra, tra la stampa e l'allenatore? C'è stato anche un momento così, diciamo, anche un po' di fuoco e fuori dalle righe tra mister Spalletti. Quali erano le aspettative per il mister su questa nazionale, o quali sono stati i suoi limiti nel non farsi capire anche magari da voi, da noi giornalisti?
Ma guarda, con noi sicuramente c'è stato qualche momento di tensione, poi superato, ma è abbastanza in chiaro. Con la squadra non c'è stato un problema di comunicazione diretto, cioè nessuno era contro Spalletti. Il problema secondo me è un altro. Spalletti ha preteso di trapiantare un modo di lavorare tipico dei club nella nazionale, che non è possibile in assoluto, perché tu non hai la disponibilità quotidiana o comunque continua per trasmettere certi dettami, e soprattutto non avevi una nazionale in grado di esprimere quella qualità. Lui stesso lo ha riconosciuto, perché se voi ci fate caso, dopo la Francia ha detto meno bellezza e più sostanza, perché poi alla fine, torniamo sempre agli stessi discorsi, alla fine se tu non hai Calafiori che inventa quella discesa meravigliosa e non hai Zaccagni che inventa il tiragiro, tu sei fuori dell'europeo. Quindi tu puoi studiare tutti gli schemi del mondo, ma poi devi avere degli uomini che li applichino e degli uomini che li ottimizzino con le loro qualità. E probabilmente nel cercare di trasmettere certi dettami ha creato della confusione o non ha fatto in tempo. Io ai suoi errori ascrivo anche il fatto di non aver avuto abbastanza coraggio, perché tu porti Fagioli, che è una scelta sicuramente che fa discutere, quindi l'hai voluto con forza e lo fai giocare alla quarta partita. Punti su Scamacca, poi lo togli, poi lo rimetti. Insisti su Di Lorenzo, che obiettivamente era fuori condizione. A mio giudizio non è stato lineare nelle sue scelte e questo è costato caro. Questo non significa che non sia un ottimo allenatore e che non sia un ottimo CT. Però il CT è un selezionatore che deve dare una sua impronta. Non ha il tempo di costruire il gioco e in assoluto forse faremmo bene a giocare un po' di più con le nostre caratteristiche e non a scimmiottare gli altri, perché io sono convinto che giocando diversamente la Spagna non ci frullava come invece è successo.
Senti, per chiudere il tema, qui ci si diverte a leggere, a ipotizzare quali risposte dare alla crisi del calcio italiano. In quante mosse Antonio Barillà risolverebbe il problema? Perché qualcuno ne mette 10 di mosse. Sono tante, sono poche? Qual è la principale?
No, 10 sono tante. Basta fare le cose semplici. Basta creare più centri federali e seguire di più le giovanili, cercando di insegnare ai ragazzi a giocare a calcio prima ancora di insegnare a fare tattiche diagonali. E questa è una. La seconda è avere il coraggio di puntare sui giovani, come succede all'estero, senza pretendere ad avere i loro talenti, per ognuno delle sue generazioni. Ma come spiegate che le nostre under, fino all'under 19, under 20, dominano e poi spariscono? Perché questi giovani non trovano il giusto spazio, una giusta valorizzazione, perché la primavera è un imbuto, perché porta l'età troppo alta e quindi quando entri nel calcio, quello duro, quello agonistico, quello che ti forma veramente, sei in ritardo, e allora bisogna lavorare su queste due cose. Il resto è un problema più ampio, perché è chiaro, non abbiamo neanche le strutture, se crei le strutture tutto diventa più facile. Io contro tutte e tutti credo che non sia invece un problema quello degli stranieri, perché le percentuali non sono diverse da altri paesi che vanno bene, e perché prima di giudicare e criticare bisogna fare delle valutazioni, perché è vero che Lecce vince il campionato primavera con tanti stranieri, ma il Lecce non può comprare un calciatore 2 milioni di euro come è successo per dei primavera in Serie A. Se va nei paesi esteri li paga meno. Allora anche in questo bisogna cercare di calmierare i prezzi, lavorare, favorire gli investimenti, favorire chi sui ragazzi investe. Sono tante le problematiche, però sì, le prime tre essenziali sono queste.
Assolutamente. Ti lascio a Paolo e poi ho pronta la prima pagina sportiva di oggi della Stampa. Vorrei approfondire con te l'articolo del collega Audenino. Arriva Thuram Junior e si tratta Kivior, che Tiago Motta conosce dai tempi dello Spezia. Paolo.
Sì, Antonio, premesso che io sono totalmente d'accordo sul discorso che fai sugli stranieri, perché anzi io penso che più stranieri ci sono e più teoricamente gli italiani che emergono dovrebbero essere un'eccellenza, e invece questo almeno a livello di espressione di gioco non l'abbiamo visto. Ti faccio questa domanda relativa agli juventini, agli europei. Secondo te rischiamo minimamente un po' di crisi di autostima, pensando che appunto Fagioli non è riuscito a essere risolutivo come da mandato finale di Spalletti, assolutamente esagerato, Cambiaso si è visto, non si è visto, lo stesso Rabiot, che poi forse non è neanche più juventino, non sta facendo un grandissimo europeo, e via discorrendo, insomma, cioè c'è un po' un minimo di preoccupazione sul fatto che questi europei, aggiungo anche la Coppa America per certi versi con Danilo e Douglas Luiz fuori, non ci stiano restituendo giocatori così ipermotivati e così in crescita, come ad esempio Lautaro nell'Argentina, del tutto evidente, ma anche altri.
Mi verrebbe da dire il più carico potrebbe essere alla fine Locatelli, bocciato.
Che esatto, che era presente solo negli spot.
Che era presente negli spot e che si augura di ritrovare la nazionale in vista della Nation League di settembre.
Ma quella, guarda, può ritrovarla, perché Spalletti è stato chiaro nel dire che chi è stato escluso non rientrava in un discorso di bocciatura, ma in un discorso di contingenza, di scelte legate al momento, agli incastri, e che comunque faceva parte del giro azzurro. Sì, sicuramente non è stato un rendimento eccellente, però se tu analizzi l'europeo e soprattutto l'Italia, non c'è qualcuno che ha avuto un'impronta nitida positiva. Cioè, se torniamo dall'Italia, alla fine, a parte Donnarumma, che già conoscevamo, l'unico che esce valorizzato è Calafiori, tutto il resto è un livello basso, quindi quello che vale per il blocco Juve vale per il blocco Inter. A me dispiace soprattutto per Chiesa, perché era un'occasione importante, perché gli altri comunque erano sotto esame, Fagioli non giocava da mesi, è chiaro che un giovane deve aspettare il suo turno, Cambiaso è appena entrato nel giro. A Chiesa io mi aspettavo che chiudesse il cerchio, dimostrando di essere davvero un giocatore dell'altro europeo e di essere stato in mezzo condizionato soltanto dagli infortuni. Invece alla fine, in una nazionale in cui doveva essere leader, non è stato sicuramente in grado di tracciare la differenza.
Chiesa però in un contesto di squadra che non ha funzionato al meglio, quindi mettendoci questo
sì,
come attenuante.
In un contesto di squadra un giocatore come Chiesa doveva fare la differenza, perché certo, se tu guardi i leader, che erano pochi, ma tra i leader c'erano sicuramente dei giocatori reduci dall'altro europeo, comunque ormai con i loro 27 anni e la loro ampia esperienza, quindi è chiaro che ti aspetti di più.
Antonio, ma Chiesa secondo te è ancora nell'orbita Juve o si sta pensando
In quale colonna metterà la Stampa Chiesa domani? Nella colonna dei verdi, dei rossi, con la pettorina, senza? E poi
ma
ti
io
salutiamo.
Penso che Chiesa è un discorso molto particolare, per il quale è difficile adesso ipotizzare dove finisce, perché Chiesa è chiaramente un non incedibile, cioè un giocatore non estraneo ai piani ma non prioritario nei piani. È evidente però che un giocatore di questo tipo non lo puoi vendere, quindi o arriva un'offerta all'altezza o lui accetta un rinnovo che sia all'altezza con le aspettative Juve. In questi due casi è normale che si possa immaginare di proseguire insieme. Ma se arriva un'offerta appena adeguata, io penso che Chiesa è destinata a partire.
Che cosa saremo in grado di chiedere per ricevere una risposta trasparente a Thiago Motta, da oggi a Torino ufficialmente a capo della delegazione bianconera? Tu che di allenatore, che allenatore sei arrivato, Antonio? Quanti ne hai visti?
Tanti.
Con chi hai iniziato?
Non vogliamo... Ho iniziato con Lippi.
Con Lippi. Sì. Ho capito. Sì.
Ecco, ma scusami, Antonio, tanti fanno il paragone Lippi-Thiago Motta, nel senso arriva da un'esperienza positiva in una squadra, in una piazza importante, Napoli uno, Bologna l'altro, ha fatto esperienze... A te stimola, cioè lo trovi produttivo questo confronto?
Secondo me non è tanto solo Lippi, è il discorso di uno specchio nella tradizione bianconera che ha sempre valorizzato degli allenatori che erano andati benissimo in provincia cogliendone le qualità, perché ovviamente è facile ricordare Lippi, ma io ti dico che Antonio Conte, quando è arrivato alle Juve, aveva avuto presenza in Serie A. Io ti dico che Trapattoni aveva una piccolissima esperienza nel Milan e non aveva ancora, mi pare, 35 anni. E l'unica eccezione negli ultimi tempi è stata fatta con Allegri, ma semplicemente perché, perdendosi in corso un tecnico, serviva un tecnico abbastanza già rodato. Quindi io credo che è un paragone positivo, c'è la possibilità di aprire un ciclo. Io a lui chiedo solo di continuare a lavorare come ha sempre fatto, ma non è tanto a lui che bisogna chiedere di avere pazienza. Alla società ovviamente, ma io quello penso non c'è problemi perché è una loro scelta, quindi sarà difesa, ma anche al tifo, perché quando tu apri un ciclo nuovo, quando cambi squadra, è molto facile che ci possano essere dei momenti in cui l'assestarsi implica magari delle battute a vuoto, delle difficoltà, e allora lì bisogna essere uniti e pazientare, perché sono sicuro che se si lascia lavorare Thiago Motta farà un ottimo lavoro, anche perché si dovrà contare molto sulla sua organizzazione, perché io credo che nonostante le ottime mosse di mercato fatte, ma la Juventus non può fare un mercato sfavillante, quindi bisognerà dargli il tempo di mettere tutte le risorse al proprio posto e di raggiungere quei risultati che la Juventus merita senza fretta e senza pressione.
Quale sarà la giuntolata, se ce ne sarà eventualmente una?
Non lo so, sinceramente non lo so, proprio perché sono dei colpi a sorpresa, ma poi i colpi a sorpresa li giudichi dopo.
Ti fa onore, perché, ti fa onore questa risposta.
No, ma sai cos'è? Prima tu puoi fare tanti colpi, però se poi non hai il rendimento che te lo definisce tale, come fai a chiamarla giuntolata? Nel momento in cui il Napoli ha fatto delle scelte, ne ha fatte diverse, poi qualcuna è riuscita, ha lasciato un segno pesante, decisivo per lo scudetto, parlo di missioni georgiane, e qualcuna si è un po' persa. L'importante è saper lavorare con intelligenza sul mercato, e credo che Giuntolo lo abbia dimostrato anche in questa fase, perché autofinanziandosi con un budget limitato, eccetera, però mi sembra che i primi colpi siano decisamente all'altezza.
La stampa ci dice oggi Kivior, si tratta per Kivior che aveva allo Spezia. Ti sembra una strada percorribile o ce ne sono anche altre per trovare una pedina in difesa?
È una strada difficile, naturalmente, ma percorribile, e comunque sulla quale la Juve sta lavorando, soprattutto avendo necessità di intervenire anche in difesa e non avendo avuto l'opportunità di chiudere quello che era il primo obiettivo, che era Calafiori. Ma io sono sicuro che queste alternative porteranno la Juventus ad avere comunque una solidità importante, perché anche nel gioco di Thiago Motta, che è molto propositivo e molto coraggioso, però la solidità difensiva è importante, come ha dimostrato quest'anno il Bologna. È un costo di interpretazione, perché magari ci sarà più impostazione della difesa, più costruzione dal basso, però quello che mi è sempre piaciuto di Thiago Motta è il senza esagerare, cioè l'adattarsi alla situazione senza voler per forza specchiarsi in se stessi, cosa che a volte nel calcio di oggi finisce per condizionare, perché a volte sembra ormai vergogna mandar via un pallone, no? Invece ci sono fasi delle partite in cui conviene anche proteggersi.
L'ho visto fare anche gli europei, l'altro, caro Antonio.
Soprattutto gli europei.
Senti,
gli europei hanno dimostrato che ormai, ma si vive di mode, no? Noi abbiamo sempre conosciuto
di slogan.
È stata una moda senza centravanti, senza ali, il regista
falso
è sparito,
nueve.
È tornato,
falso
non c'era
calcio
più libero. Quindi quello che secondo me rimane e nel calcio moderno è l'interscambiabilità dei ruoli, che prima non c'era, ma fa parte di comunque scambi all'interno di realtà. Poi quando io sento le parole relazionale, fluido, liquido, sinceramente mi sembra che vogliamo fare scienza. Sai cosa mi ha detto Eraldo Pecci, che stimo tantissimo?
Sì.
Si chiama gioco del calcio, non scienza del calcio. Ogni tanto fossimo un po' più pratici, magari non sbagliamo.
Assolutamente. Antonio Barillà, La Stampa, grazie davvero per questa bella
grazie
chiacchierata.
Voi, ciao,
ciao,
buone vacanze, sì, sì. Buona stagione, ma ci ritroveremo in quelle...
Abbiamo tempo. Intanto si riparte per gli europei, abbiamo tempo, amico mio.
Ah, certo, e poi ci sono quelle belle trasferte che racconteremo poi in un libro, insieme. Va bene?
Va bene.
Ciao Antonio, un abbraccio.
Ciao, ciao.
Devi sapere che Antonio Barillà è informatissimo sui locali aperti a fine partita. È importante.
Fa parte
perché non
della
perdi
professione.
Tempo.
Fa parte della professione.
E quelli anche economici, lo devo dire. Tra l'altro.
È così.
Mentre invece i ristoranti costosi, i vini liquorosi costosi, li conosce tutti il buon Leonetti, a cui adesso vi lasciamo. Ciao Manuel,
ciao a tutti,
ciao Paolo,
ciao,
a venerdì
ciao.
Da Andria,
Andria
Moveng, buon arrivo, ciao
a tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.